Buona giornata da Carlotta Moccetti, ben ritrovati. Oggi torniamo a parlare di animali, per la precisione di cani e delle belle escursioni, dei bei momenti che possiamo vivere all'aria aperta con loro. Diciamo che una passeggiata col nostro amico a quattro zampe non è sempre una passeggiata, scusate la battuta, però gli stimoli di ogni genere che possono suscitare le sue reazioni, gli incontri con gli altri cani, con le altre persone a volte, le loro paure, i timori, gli imprevisti, il cane che tira il guinzaglio, il cane che vuole scappare, sono alcuni dei momenti che poi possono anche disturbare la nostra bella passeggiata e vanno gestiti in maniera corretta. Allora, come reagire, cosa fare? Non solo in questi casi, ne vogliamo parlare oggi con la comportamentalista animale Alessia De Luca. Buongiorno, ben arrivata.
Buongiorno Carlotta, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Noi spesso sentiamo parlare i nostri amici, conoscenti, oppure noi stessi, se abbiamo un cane, lo sappiamo, non sempre tutto fila liscio. A volte ci sono anche alcuni comportamenti un po' radicati che sono difficili da cambiare. Importante proprio dire che se si riesce a comprendere la maggior parte di questi problemi comportamentali dei nostri animali, e soprattutto se ci rivolgiamo a qualcuno che ci possa aiutare, il problema può essere risolto e trattato abbastanza facilmente.
In genere può essere magari non sempre risolto assolutamente, ma migliorato moltissimo. Qui è chiaro che si tratta innanzitutto di capire se è un problema educativo oppure se è un problema del cane che ha per esempio dei timori nell'affrontare e superare o gestire l'incontro con determinati stimoli, che possono essere persone, altri cani o altre cose in movimento per strada che incontriamo tutti i giorni.
La socializzazione, l'educazione di un cagnolino fin da cucciolo è estremamente importante. Chiaramente cambia molto se io ho potuto fare questa esperienza, accogliere un cucciolo, cercare di conoscerlo da subito, di instaurare questo rapporto con lui, oppure se mi arriva un cane già adulto con delle abitudini ormai consolidate.
Esattamente. Allora, se noi parliamo di cuccioli, è evidente che noi dovremmo fare tutto un percorso durante il periodo di socializzazione in cui aiutiamo il cane a conoscere e a dargli, diciamo, gli strumenti, a insegnargli gli strumenti per poter superare determinate difficoltà, che iniziano ovviamente con il fatto di conoscere questi stimoli per essere in grado sicuramente anche di poterli ignorare se necessario. Un cane che non è in grado di ignorare uno stimolo in genere o è perché va in sovreccitazione oppure perché comunque ha un problema con questo, quindi non sa magari come gestire l'incontro in una maniera neutra.
Io lo so che ci sono tanti proprietari di cani all'ascolto, spesso hanno domande, quindi è l'occasione per approfittarne della presenza di Alessia De Luca. Se volete interagire con lei, quindi chiamare, parlare, porre le vostre domande, potete chiamarci allo 0848 03 0808. Se invece preferite la formula del messaggino WhatsApp, scriveteci allo 076 321 11 13. Sicuramente quando noi andiamo a fare la famosa passeggiata, il famoso giro, già cambia completamente la situazione rispetto a casa. Ci troviamo in un luogo aperto, non ho i miei punti di riferimento, non ho anche il mio piccolo rifugio dove vado quando non sono tranquillo, sono al guinzaglio oltretutto, quindi io cagnolino vivo una
scappatoie.
Esatto, vivo una situazione che già di per sé potrebbe, metto le virgolette, potrebbe essere un po' più stressante.
Esatto, ma hai detto una cosa giustissima Carlotta, parlavi di punti di riferimento, secondo me è da lì che si potrebbe iniziare. Noi dobbiamo renderci conto che quando portiamo a casa un cane, in genere ha vissuto in un contesto i primi due mesi, l'unico a lui conosciuto, comunque con una mamma e i fratellini della stessa cucciolata e gli allevatori, in un contesto molto conosciuto e iperprotetto. Dopodiché noi lo portiamo a casa e iniziamo questo percorso di socializzazione, gli insegniamo ad andare al guinzaglio, lo portiamo fuori fuori perché gli dobbiamo insegnare, insomma, a fare per esempio i bisognini all'esterno, e sappiamo che i cuccioli fanno parecchie pipì e spesso pretendiamo in un colpo solo un po' troppo. Quando tu parlavi di punti di riferimento, io credo che è molto importante per un cucciolo che si inizi dal costruire il rapporto di fiducia con lui. Magari è una cosa che può durare 3-5 giorni, una settimana, per far sì che lui all'esterno, nelle piccole difficoltà che vanno inserite ovviamente gradatamente, possa affidarsi a noi come punto di riferimento, perché sennò, non avendolo, ovviamente sarà perso nel mondo del non si sa che cos'è, ecco, e quindi si può spaventare molto facilmente anche con delle cose nuove che deve affrontare e conoscere. Quindi noi siamo il primo punto di riferimento. Con l'appoggio nostro, ovviamente, riuscirà poi ad affrontare tutte le altre piccole cose che possono mettere paura.
Quindi quando arriva un cucciolino a casa, lui ovviamente avrà bisogno di uscire, si può farlo immediatamente o è comunque meglio avere un momento di cuscinetto dove prima abituarlo a me, alla casa e limitare le uscite?
Allora, buona domanda, c'è un lato che sarebbe più consono all'equilibrio del cucciolo, secondo me, ed è quello di tenerlo in casa una settimana, 10 giorni, evitando di uscire troppo. Ma poi sai, Carlotta, dipende anche in che contesto uno vive, perché se uno vive in centro città è chiaro che è molto stressante per un cucciolo. Arriva a casa il primo giorno, lo porto fuori, lo metto su una strada dove passa il pullman, la macchina, la moto, è un po' pesante, ecco, i primi giorni. Mentre se io vivo in campagna o fuori città e magari ho anche la fortuna di avere un giardino, allora no, inizierei già anche a portarlo fuori in giardino un attimino per abituarlo a fare i bisognini, però lo porterei magari la prima settimana sempre nello stesso posto. E poi piano piano inizierei tutte le attività di socializzazione all'esterno, che non hanno solamente a che vedere con cani, ma anche con l'abituazione, diciamo, con l'abitudine al contesto del mondo proprio che lo circonda, che può essere di tutto.
Beh, quando uno parla di passeggiata col cane, pensa subito alla passeggiata romantica, dove io lo prendo, vado nel bosco, vado in riva al lago, nel verde. Comunque ci sono tantissime persone che, abitando, come dicevi, in un contesto anche cittadino, appena possono colgono l'occasione, caricano il cane e vanno a farsi delle bellissime passeggiate. Evidentemente non è sempre possibile, perché anche solamente l'uscita cittadina oppure la sera, la passeggiata per i bisogni del cane, viene fatta a volte anche in un contesto cittadino, in un nucleo.
Certo.
E quindi il cane esce e ci sono i rumori, ci sono tante, certo, situazioni. Cosa spaventa l'animale?
Dipende dall'animale, veramente. Io ti posso dire quello che ho fatto io, per esempio, con un cucciolo di 2 mesi che mi è arrivato a casa, senza esporlo in una maniera diretta ad affrontare gli stimoli di una città, perché io vivevo in una città. Quello che io facevo era prenderlo in braccio e mettermi davanti alla porta di casa, di fianco a una strada, però sempre, diciamo, in un contesto, cioè non a bordo strada, ma in un contesto di 2 metri, diciamo, di distanza, e lo tenevo lì 5-10 minuti in braccio, semplicemente a guardare e ascoltare. Ecco, senza dover ancora affrontare determinati contesti di cani che arrivano, cioè, semplicemente con la vista e con l'udito, e inizia già ad assorbire determinati rumori e determinate cose in movimento che poi alla fine diventano normali. La socializzazione in realtà andrebbe programmata, perché c'è un po' il pericolo che da un lato si faccia troppo poco per iperprotezione e quindi si perda un po' di tempo, perché è giusto realmente che ogni giorno possa incontrare cose nuove, ma dall'altro c'è anche gente che sovrastimola il cane in una maniera eccessiva subito, fin dall'inizio, e anche questo è esagerato. Bisognerebbe trovare una via di mezzo, diciamo, coerente anche con l'attitudine del cane, perché noi magari possiamo avere un cane più timido che ci mette un attimino di più, a superare determinati contesti che possono stressarlo, e poi ci sono invece dei cani che sono proprio temerari. Dobbiamo comunque ricordarci che quando sono cuccioli cuccioli è un'età in cui la paura non è ancora così presente, perché in realtà c'è un'altra emozione che la prevale, e che è la curiosità. Ecco, le due cose si contrappongono un attimino, no? Ovviamente.
Allora, sapendo che Alessia De Luca è comportamentalista animale, arrivano anche domande che esulano un po' adesso dalle passeggiate, il guinzaglio, eccetera.
Sì.
Per esempio, Katia ci chiede: buongiorno, io ho un chihuahua maschio di 2 anni e mezzo, ha una forte propensione a marcare dappertutto in casa, i mobili, gli oggetti. Poi inopportuna la gatta di continuo. Una castrazione potrebbe aiutare? Grazie mille per il consiglio.
Allora, sicuramente io personalmente inizierei dalla castrazione, sì. E poi vedere se non c'è anche qualcosa di educativo che si può fare, perché ci sono dei cani che comunque marcano anche se sono castrati, perché magari sono anche stati castrati tardi. Ora 2 anni e mezzo è già un'età abbastanza matura, ma comunque all'interno della casa ci può essere anche un discorso educativo, a prescindere dal forte impulso che un cane ha per poter marcare anche nel contesto interno. Sono magari delle abitudini anche che sono ben radicate, e che si potrebbe vedere di migliorare un attimo dal punto di vista educativo. Poi più di tanto non riesco a dire, ovviamente, perché non conosco
Il caso
il caso
specifico.
specifico, esatto.
Carla invece ci scrive: buongiorno, io vorrei approfittare dell'esperta in studio per sfatare, tra virgolette, l'idea di giustificare il cane dicendo il mio cane è aggressivo perché è al guinzaglio. I cani da me avuto sinora, e sono 6, non hanno un comportamento diverso se sono al guinzaglio o seppure sono liberi. Importante che non sia il proprietario a cambiare atteggiamento e diventare nervoso, trasmettendo così il suo stato d'animo al cane, anche tramite il guinzaglio stesso. Cosa ne pensa appunto la vostra esperta?
Allora, sfatare è una bella parola, la domanda è molto interessante, ha bisogno di tanti chiarimenti. Dipende sempre dall'emozione che ha il cane. Se un cane esce e si sente, o sente, diciamo, che la cosa che gli sta venendo incontro la percepisce come se fosse un'ipotetica minaccia per lui, allora ritorniamo al contesto della socializzazione o di altri motivi che hanno spinto il cane a non avere, fiducia, o sentirsi comunque insicuro verso quello stimolo e quindi non poterlo ignorare. Può anche avere delle reazioni aggressive, però attenzione a dire che è un cane aggressivo, perché reazione aggressiva magari noi la riconosciamo nel saltare nel guinzaglio, diciamo saltare verso il cane, abbaiare, e quindi la prendiamo come una reazione aggressiva, ma in realtà è comunicazione. Magari in quel momento quel cane non ha altro modo, non ha avuto mai altro modo nella vita per poter evitare quel determinato stimolo, ha iniziato ad abbaiare. Abbaiare funziona, perché funziona sempre, nel senso che nessuno si avvicina a noi con il nostro cane che abbaia, e quindi per lui ha funzionato, semplicemente un comportamento appreso e fa parte dei comportamenti sociali. Non lo chiamerei comportamento aggressivo. Ecco, quindi vorrei sfatare questo.
Esistono però dei cani che hanno delle reazioni particolari quando hanno il guinzaglio.
Certo, ma dobbiamo anche dire che ogni cane ha la sua propria personalità, ogni cane è differente, ogni cane ha imparato attraverso le proprie esperienze dei comportamenti sociali differenti, e quindi reagirà in maniera differente.
Qual è un po' la casistica della quale vi occupate? Quali sono le principali problematiche del cane al guinzaglio?
Allora, del cane al guinzaglio, negli incontri, diciamo, in genere la problematica è quella che può dar fastidio alla persona che lo conduce al guinzaglio. Sicuramente sono gli abbai dei cani verso altri cani o verso altri stimoli. Questo tende a essere fastidioso per la persona. Possono essere vari casi, ci può essere il cane sovreccitato che in realtà vede un altro cane, non sta nella pelle, vuole avvicinarsi, vuole conoscerlo ed è, diciamo così, bloccato dal guinzaglio e quindi cade poi facilmente in frustrazione e abbaia. Però questo è un abbaio che ha certe dinamiche e anche una certa postura e un linguaggio espressivo dello stesso cane. E poi ci sono gli abbai di minaccia che in realtà hanno più a che vedere con non ti avvicinare. La cosa ideale sarebbe che il cane potesse gestire l'incontro sociale con altri cani quando è al guinzaglio, potendoli ignorare, perché quando un cane ignora gli altri cani vuol dire che non ha nessun problema con essi, come avevamo detto un po' all'inizio, no?
Beh, questo fa parte della socializzazione.
Esattamente.
Come faccio a insegnare al mio cane ad ignorare gli altri cani?
Sono due cose che si fanno praticamente insieme, nel senso che ambedue vanno fatte. Da un lato si gestiscono determinati incontri voluti in cui il cane può incontrare un altro cane sempre che sia equilibrato potere, diciamo così, apprendere meglio le proprie competenze sociali che servono un giorno per esempio, evitare di entrare in un conflitto oppure spegnere un conflitto con un altro cane. Sono delle competenze sociali. È chiaro che ogni cane, diciamo, ha un comportamento innato nel capire e nel segnalare nel proprio linguaggio espressivo, ma le competenze sociali si imparano attraverso l'esperienza. E dall'altro lato, e questo ha invece a che vedere anche con un progetto educativo, diciamo, del cane, è non avvicinarsi ovviamente sempre, ogni volta che vuole avvicinarsi a un cane, ma insegnargli anche che si può stare a distanza, si può guardare e poi con un certo segnale si può venire via. Ecco, che il cane possa imparare anche a gestire, diciamo, questa frustrazione di non viene completata quella cosa che io voglio in questo momento. Sono un po' le due cose assieme che alla fine fanno l'equilibrio di un comportamento, secondo me, è corretto per strada. Mentre il cane senza guinzaglio, questo è tutto un altro approccio, perché allora lì parliamo di un cane che gestisce lui a modo suo l'incontro sociale. Secondo me sarebbe anche giusto che lo possa fare, mettendo anche le distanze o magari fermandosi anche nel momento giusto per magari vedere che cosa fa l'altro e imparare a capire se è il caso di avvicinarsi, se è il caso di fare una curva. Questo bisogna lasciarglielo fare. Però è chiaro che un cane senza guinzaglio può essere lasciato in un contesto in cui non ci sono dei pericoli e poi, come sempre dico, quando il cane ha un richiamo che funziona. Mm-hmm. Questo per me è imprescindibile.
Beh, è vero che va comunque sempre sottolineato che nella maggior parte dei casi il cane va tenuto al guinzaglio, soprattutto quando entra in
per
contatto,
legge, sì.
Certo, con le altre persone, con gli altri animali, certo.
Oppure deve rientrare immediatamente, perché può anche assolutamente non fare nulla, come spesso dicono le persone: il mio cane non fa niente. Però possiamo anche incontrare un'altra persona che viaggia da sola, una persona anziana o con dei bambini, o semplicemente una persona che ha paura dei cani. E per rispetto, io il mio cane non lascio avvicinare a una persona che vedo che è intimorita.
Beh, io posso comunque creare l'occasione, posso anche far incontrare il cane di miei conoscenti in un luogo cintato, in un giardino, certo. E quindi il cane può venire in contatto degli altri cani senza guinzaglio.
Sì, assolutamente. Queste sono cose che vanno programmate, si possono programmare molto velocemente, nel senso che bisogna anche chiedere all'altra persona se ha interesse e voglia di fare questo. Beh, spesso a me capita di incontrarmi un cane che sta arrivando, la persona da lontano che urla e dice: mio cane non fa niente, però in realtà non mi è stato chiesto se io sono d'accordo che questo cane piombi sul mio. E bisogna sempre pensare che siamo almeno in quattro, bisogna anche vedere l'altro cane che cosa sta comunicando, no? Perché magari non vuole e quindi io in genere col mio cane poi faccio un giro largo.
Qualcuno ci scrive: il mio cane, un golden retriever, tira tantissimo al guinzaglio. La nostra passeggiata si traduce in una maratona. Io non riesco a farlo rallentare in nessun modo.
Allora, questo ha a che vedere con una cosa prettamente di esercizi educativi. Sono delle cose molto pratiche, quindi è difficile adesso dare una risposta, diciamo, teorica. In genere i problemi del tirare al guinzaglio hanno a che vedere con noi, perché gli abbiamo dato noi la possibilità di giungere, di arrivare all'obiettivo tirando, e quindi per il cane funziona. Se poi ci impuntiamo, diciamo adesso non tiri, magari il cane si impegna di più a tirare, perché ovviamente Carlotta ha pensato: prima ha funzionato, se adesso non funziona, diciamo, insisto ancora di più. Quindi bisogna proprio cambiare completamente metodo ed iniziare a fare tanti cambi di direzione. Io in genere faccio proprio dei giri, appena il cane tira, faccio dei giri a 180 gradi, come per dire: stai tirando verso sud, andiamo a nord. E quindi spesso all'inizio magari mi faccio 1 chilometro in 20 metri. Capita anche questo, però da qualcosa bisogna iniziare.
Sì, però se il cane tira e vuole andare dalla parte opposta, che vorrei io, insomma, farlo girare, come stavi dicendo, come fare?
E allora bisogna insegnare a priori che c'è un segnale che significa cambiamo direzione, ci voltiamo a 180 gradi. Cioè, per far fare a un cane qualcosa, se non riusciamo con un nostro movimento o con dei segnali visivi o qualcosa del genere, o con delle abitudini che noi immettiamo piano piano, facendoli poi diventare dei rituali, è chiaro che a priori bisogna insegnare quelle piccole cose, che sono quegli strumenti che poi ci permettono di potergli far fare quello che vogliamo dopo. Se io cammino con un cane che tira, ma quando io dico volta, ha una reazione verso di me e fa il giro e mi viene vicino, ovviamente potrò usare questa parola nella correzione, diciamo, del tirare. Però intanto funziona anche la comunicazione, capisci? Se no restiamo ovviamente io da un lato, il cane dall'altro, il braccio teso.
Allora, qualcun altro ci scrive: io volevo un piccolo consiglio, magari su come comportarmi con il mio cane. Noi abbiamo un piccolo maltese che, appunto, quando andiamo a passeggio, molte volte si innervosisce quando vede altri cani perché per forza deve avvicinarsi. Noi cerchiamo molte volte di tirar diritto, lei dopo si calma, però ormai sono 3 anni e mezzo che comunque quando vede un altro cane ringhia. Non per cattiveria, ma perché si vuole avvicinare. Siamo in un club di cani piccoli e quando andiamo a passeggio tutti insieme o giocano dentro una stanza, lei ha un comportamento totalmente diverso e posso anche lasciarla senza guinzaglio e mi resta sempre vicino, mi controlla, mi guarda, un comportamento completamente diverso rispetto a quando siamo soli. Allora, come potermi comportare?
Allora, è complessa la domanda, è complessa, io mi affido al fatto che la signora ascoltatrice ha detto che il cane abbaia e tira perché vuole andare dal cane. Questa è una cosa che io dovrei verificare, non lo so, ma prendendola per buona, quello che inizierei a fare io è, al posto di tirare dall'altra parte, magari anche prendere un attimo di distanza, rimanere ferma, lasciare guardare per non frustrare del tutto e poi magari fare qualcosa di proattivo con questo cane, o magari andare in controcondizionamento e dire: sai che cosa, se tu non ringhi e non abbai, ma stai qua con me, guardi il cane, magari puoi leccare dal tubo del patè. Ecco, per andare più a fondo nella cosa, veramente dovrei conoscere il caso, perché è legato molto a un impatto emotivo che ha il cane, cioè alle emozioni che ha, e senza capire bene qual è l'emozione, è difficile dare un comportamento, perché non si va a correzioni qua. Qui bisognerebbe veramente ridirigere, rincanalare queste emozioni in qualcos'altro.
Ci ascoltiamo un brano, poi torniamo a rispondere alle domande dei nostri ascoltatori. Vi ricordo ancora una volta 0848 030808 per chiamare, 076 321 1113 per scriverci il vostro messaggio. Stiamo parlando di cani con la comportamentalista animale Alessia De Luca. In particolare ci stiamo un po' concentrando sulle passeggiate, sulle uscite col cane, ma ovviamente potete porle qualsiasi tipo di domanda. Qualcuno ci dice che molto spesso il suo cane ha paura degli altri cani che sono più piccoli e dice di solito il contrario. In realtà non capisco perché, forse ha fatto in passato una brutta esperienza.
Sì, è probabile, non lo so, non te lo so dire. Avrà le sue. Dobbiamo considerare che ogni cane è diverso, ogni cane fa le sue esperienze e non c'è uno standard, quindi non saprei veramente rispondere.
A volte però ci sono, no, anche delle energie sbilanciate tra cani,
magari energie sbilanciate,
estremamente irruento,
esatto,
oppure abbaia da determinati stimoli che
magari
un cane
ha
più
incontrato
tranquillo.
Più cani piccoli che hanno abbaiato addosso a questo cane, quindi adesso con i cani piccoli diventa un attimino più, va più in tensione. Non lo so. Poi ci sono anche dei determinate razze o determinate tipologie di cani che probabilmente mettono un attimino più in difficoltà piuttosto che altri. Io per esempio ti racconto questo aneddoto. Il mio cane, che è un cane, diciamo, che dal punto di vista della socializzazione non le manca nulla, è anche molto equilibrata e non ha veramente nessun problema con nessuno. L'unico problema che ha è con i bulldog. Cioè, il mio cane con i bulldog, ecco, dopo preferisce evitare, va dall'altra parte, ma resta tesa. Questo io ho dato per, ci ho pensato un po' e poi mi sono resa conto che effettivamente è il linguaggio specifico, diciamo il linguaggio corporale, espressivo, di postura che ha il bulldog, che io adoro come cane, veramente li adoro, ma che al mio cane fanno un effetto particolare.
Ci stanno arrivando tra l'altro delle fotografie meravigliose, qualcuno appunto mandandoci le foto dice il mio cane è il più bello del mondo,
e beh
insomma ognuno i certo. Suoi cuccioli, ma non solo cuccioli, li ama tantissimo, però ogni padrone il suo cane in generale è il più bello, il più bravo, e quindi si tende un po' anche quando si fanno gli incontri a sottovalutare il fatto che gli altri potrebbero avere paura, anche se il tuo cane per esempio è bravissimo, sia l'umano che il cane stesso. Si vede spesso, no, questi incontri dove si dice non abbia paura, il mio cane è bravissimo.
Sì, si vede spessissimo. Devo dire, per me è un po' difficile rispondere qua come se fossi una persona comune, perché ovviamente con il mio lavoro mi rendo subito anche conto intanto di che cosa vuole il mio di cane. E quindi io in genere, se mi rendo conto che il mio cane non si vuole avvicinare, mai e poi mai mi avvicinerei, perché non ho nessuna motivo per metterlo, diciamo, in difficoltà in quel momento. Però mi rendo anche spesso conto dell'altro cane che in questo momento non vuole assolutamente incontrare noi, e quindi lo rispetto. È una questione anche di, come posso dirti, di poter avere un attimo di affinità anche nel poter cogliere determinate sfumature del linguaggio espressivo dell'altro. Con il tempo si fa l'occhio, insomma. Mi fido in genere moltissimo degli altri cani e mi fido un po' meno delle persone che mi dicono che il cane non fa niente, perché poi ognuno pensa che il proprio cane non faccia niente, e penso che bisogna sempre essere poi in due a decidere se avvicinarsi o no, no? Io per esempio mi è anche capitato, o in certi corsi di accompagnamento ai cuccioli che faccio con certi clienti in città, che ci avviciniamo a un cane, prima chiediamo, vediamo che tutto va benissimo, i due cani si vogliono conoscere, iniziano ad annusarsi. Ovviamente lì è molto importante la gestione del guinzaglio, in maniera che non si intreccino, perché se si intreccia il guinzaglio e poi qualcuno si vuole di nuovo allontanare, non può. Ma mi rendo anche subito conto del fatto che magari il nostro cane è molto interessato e l'altro è venuto ad annusare un attimo e poi si tira indietro. Ecco, secondo me allora lì è molto importante che anche noi possiamo dire: ah, l'altro non vuole più, benissimo, adesso facciamo una curva e ci allontaniamo anche noi. Si tratta un po' di questo rispetto reciproco, ma lo facciamo anche con le persone, no? Se no diventiamo degli stalker.
Giorgio ci dice: il mio golden retriever all'incontro con la maggior parte dei cani reagisce bene, ignorandoli, oppure avvicinandosi solamente così per un attimo. Invece, con alcuni cani specifici, per esempio, con alcune razze tipo gli husky, pitbull, reagisce male. C'è un perché?
C'è un perché, che non è scientificamente spiegabile e ha a che vedere con le esperienze che il cane stesso ha fatto con certe tipologie di cani. Ci sono dei cani che vanno un po' più in tensione con dei cani lupoidi piuttosto che dei molossi o cani che hanno una determinata massa, diciamo, corporale differente piuttosto che dei cani piccolini. È proprio una questione molto individuale.
Qualcuno ci dice: beh, poi ogni razza ha le sue caratteristiche.
Esatto.
Cosa ne pensa la vostra ospite dei pointer?
Ah, sono dei cani meravigliosi. Secondo me, ecco, visto che hanno una forte predisposizione cioè sono cani da caccia, io sicuramente con loro farei un training, diciamo, che gli permette di controllarsi un attimino quando vedono uno stimolo e partono in modo scaccia. Questa è una cosa che io farei già da piccoli, a meno che non sia un cane utilizzato per questo scopo. Ma tutti i cani sono meravigliosi, non ho assolutamente nulla, anzi, li trovo anche splendidi.
Qualcuno ci dice: io faccio veramente fatica quando il mio cane incontra degli altri cani a capire se abbaia, perché abbaia quasi sempre, per paura oppure per sovraeccitazione.
Anche lì è molto difficile poter dare una risposta senza vedere il cane, senza vedere un video. Bisognerebbe vedere un attimino, intanto dove guarda il nostro cane, se sta fissando l'altro cane, se sta indurendo lo sguardo, se è morbido, se si muove un po', diciamo, con il corpo a destra e a sinistra, un po' più fluido. Cioè sono anche tanto i movimenti che poi fanno percepire in che tipo di modus di stato d'animo è entrato.
Quali sono in generale i motivi per cui il cane abbaia?
Per comunicare qualcosa. Stammi lontano, vienimi vicino, sono in sovraeccitazione e quindi parto con i movimenti e con l'abbaio. Questo dipende anche un po' dalle razze. Ci sono delle razze che hanno una certa predisposizione all'abbaio, altre meno. È molto varia la cosa.
C'è un modo per rilassare il cane che, per esempio, va in sovreccitazione?
Sì, con degli esercizi alla calma. Esercizi alla calma che hanno a che vedere con il controllo degli impulsi e che io farei a monte, cioè in un contesto completamente tranquillo, perché il cane deve imparare anche un'abilità, non solamente a calmarsi. Calmarsi è una reazione successiva, però il cane entra in un modus e questo modus gli permette di calmarsi. Ora, questo modus, se noi, per esempio, quando il cane si sovreccita, fa molto movimento e noi vorremmo che si fermasse un attimino, diventa un'abilità specifica anche quella di dire: io sono sovreccitato, ma riesco a stare fermo, ce la faccio, mi danno l'informazione che devo stare fermo, ma io l'ho imparato a fare. Quindi ci sono tutti degli esercizi a monte che vanno fatti e dopo piano piano si possono inserire nel contesto. Poi bisogna anche vedere, perché poi dopo entriamo anche in una tematica magari di quali sono gli stimoli che sovreccitano un cane e questa sovreccitazione può essere forte, mediocre o è sempre la stessa, nel senso, faccio un esempio pratico, se il mio cane si sovreccita con un altro cane, io a una certa distanza riesco ancora a mantenerlo calmo e lui a ancora questa capacità di controllarsi, oppure è già da una distanza molto lunga, oppure è solamente quando veramente ci avviciniamo. E allora si può iniziare a generalizzare un po' questi stati d'animo, ovviamente facendo un discorso di distanze, cioè inizierò a guardare un cane da 30 metri, inizierò a fare l'esercizio lì prima di poter pretendere di mettermi col cane seduto a 10 metri di fronte a quell'altro e a pretendere che stia calmo. Cioè, dopo si va nel tema di una desensibilizzazione. Queste poi ovviamente sono delle strategie anche della terapia comportamentale, che è un po' difficile spiegare perché sono molto pratiche.
Qualcuno ci scrive: da sempre il mio cagnolino, quando usciamo, vuole portare all'esterno il suo giochino, lo prende in bocca e non lo molla per tutta la passeggiata.
Ok, ma è un problema per chi questo? O è, cioè, se io lo lascerei portare tranquillamente il giochino, a meno che, ecco, non mi faccia 8 metri e poi me lo butta per terra e poi tutto il resto della passeggiata me lo devo tenere io, però non ci trovo nulla di male. Potrebbe diventare un problema se il mio cane ha un giochino in bocca e se si avvicina a un altro cane, in realtà, se non avesse il giochino starebbe tranquillissimo, invece avendo una risorsa sua in bocca va in tensione perché entra un po' nel modus di difesa delle risorse. Allora bisogna vedere, per quello che facevo la domanda prima, per chi è un problema. Può diventare addirittura un problema per il nostro cane questo? Questo va un attimino analizzato, dopodiché ci possiamo rispondere.
Allora, qualcun altro invece ci scrive: il mio cane, un pincher di 11 anni, da un po' di tempo la notte, se trova la porta aperta, beve dalla sua ciotola e fa la pipì sulla gamba del tavolo. Come mai? Marca il territorio? Come si può evitare?
Allora, intanto proverei a capire se quando mangia la cena, se beve tanto solo di notte, se ha a che vedere con l'alimentazione questa sete che gli viene. Quindi ci sarebbero tante cose da andare a valutare per magari poterlo fare bere un po' meno di notte. Questo significa magari mettergli un po' d'acqua nella ciotola, ma non tantissima, perché cane che dorme non si muove, in teoria non dovrebbe avere così tanta sete. Se fa la pipì sulla gamba del tavolo, marca. Non so, in genere i maschi per fare pipì alzano la gamba, quindi in quel momento io non lo so se marca o non marca, perché ne fa tanta di pipì o fa solo alcune goccioline. Aveva mai marcato prima o inizia adesso che ha 11 anni a fare pipì e magari andrebbe fatto un piccolo controllino dal veterinario per capire, visto che entra già in un'età un attimino, cioè a terza età del cane, se magari non c'è un qualche problema fisiologico. Ecco, tante domande a cui bisognerebbe rispondere prima di poter dire: ah, è sicuro che marca. Mm-hmm. Io penso di escludere che marchi a meno che abbia già marcato. Marcare significa veramente anche solo uno spruzzino. Se beve tanto e fa tanta pipì, secondo me è proprio perché deve far pipì. Allora magari ha un problema proprio di contenimento e di controllo della propria vescica.
Ecco, un messaggio che l'ho letto prima velocemente, mi ha fatto sorridere, sono molto curiosa di sentire la risposta. Qualcuno ci scrive: il mio cane è cresciuto con 3 gatti, all'inizio pensavamo fosse una nostra fantasia, ma ogni tanto ci sembra che miagoli, possibile forse, ha un suo modo di abbaiare come i cani da slitta? Dimenticavo di dire che è uno spaniel, e quindi la domanda è: ma davvero possono stimolare il miagolio in mancanza di altri simili? Simulare il miagolio in mancanza di altri simili?
Allora, l'abbaio nel cane è innato e non lo perdono, quindi un cane che vive con dei gatti può assimilare magari una determinata detonazione in alcuni momenti, ma non è che in mancanza di un altro cane non abbai per questo. È però è chiaro che ci sono degli animali, anche di generi, animali completamente diversi, che entrano letteralmente in simbiosi. E quindi non solamente dal punto di vista delle vocalizzazioni, ma proprio anche dei comportamenti stessi. Sì, sì. Assolutamente possibile.
Ma tra l'altro, navigando in internet, ormai lo sappiamo che tutti quanti ci perdiamo un po' anche nei gruppi che propongono le cose di nostro interesse, si vedono questi comportamenti degli animali che vivono in simbiosi, che si imitano, ma imitano anche il padrone. A me è capitato di vedere filmati dove non so se c'è il padrone che saltella perché è infortunato, anche il cane o il gatto lo seguono saltellando, alzando la zampina, giusto per ricordare il primo che mi ricordo, okay, ma se ne vedono tanti, no?
Sì, è molto divertente, sicuramente in internet, in YouTube, così si vedono un sacco di cose del genere. Io ho sempre un po' la sensazione che ci sia anche un lato di apprendimento, che non è solo la mera imitazione per simbiosi, cioè sicuramente un qualche esercizietto l'avranno fatto, credo, e poi dopo pubblicano il video. Però sì, la simbiosi sì, esiste tra animali, certo.
Allora, Michela dice: vivo nel Canton Berna, dove non c'è obbligo del guinzaglio, faccio molte passeggiate nel verde con il mio cane e quando incontriamo altre persone con cani liberi non ci sono mai problemi. Per fortuna, di norma i cani decidono da soli se incontrarsi oppure ignorarsi. Naturalmente è importante avere un cane addestrato che risponde al richiamo.
Esatto, questa è grazie del messaggio, è giustissimo così, ed è, credo, Carlotta, una delle prime cose che abbiamo detto durante la trasmissione, cioè che il cane deve poter decidere lui realmente, quando ha la possibilità, quando non ci sono magari altri pericoli, se quando è libero, se avvicinarsi o non avvicinarsi. Quindi nessuno dovrebbe tirare il cane nel problema se il cane non si vuole avvicinare. Questo ha a che vedere anche con un cane che ha imparato a valutare il pericolo, a stimarlo e a poter decidere effettivamente che cosa è in grado di fare, cosa vuole fare e dove sente un pericolo di poterlo evitare.
Quindi
e il richiamo sicuramente sì, cioè il richiamo è basilare quando uno libera un cane.
Cioè, quindi ha un po' anche questo istinto innato di capire la situazione da solo?
In parte istinto, ma io credo proprio che abbia a che vedere con competenze sociali, e queste competenze sociali vengono apprese con l'esperienza.
Qualcuno ci scrive: il mio cane è un husky siberiano, si autoinduce il rigurgito più o meno una o due volte a settimana, mangia dell'erba e poi appunto si sforza al vomito ed è solamente bile. Come mai questo comportamento? Ci chiede.
Inizierei ad andare dal veterinario. E poi si vede che cosa dice il veterinario.
Per vedere se c'è un problema sì. Più importante.
Sì, assolutamente sì.
D'accordo.
Scusatemi, sono stata breve.
Ecco, tra l'altro, visto che piano ci stiamo avviando alla conclusione, volevo dire che vengono anche organizzati nella Svizzera italiana degli incontri per i cani, diciamo, che hanno bisogno di essere un po' stimolati su questi incontri difficili, perché hanno paura degli altri cani, hanno paura di altri stimoli, hanno difficoltà di andare col guinzaglio. Appunto, c'è proprio un seminario sabato 24 maggio, se qualcuno fosse interessato lo può trovare sul sito Vox Canum. Alessia De Luca terrà lei questo seminario. Che cosa fate concretamente? È una giornata dedicata dove i padroni possono venire con i loro cani?
Allora, è una giornata ad iscrizione. Ci sarà una parte teorica in cui analizzeremo tutte le problematiche che si affrontano con un cane quando ci sono degli incontri difficili, cioè contesti in cui appunto un cane ha problemi nell'incontrare un altro cane, abbaia, oppure si ferma, non vuole camminare, ci sono dei cani che si bloccano. Tutto quello che diciamo ruota attorno a un contesto cane al guinzaglio. La prima parte durante la mattina è teorica, la parte successiva al pomeriggio verrà fatta all'esterno e metteremo, diciamo, in pratica tutte le cose di cui abbiamo parlato al mattino, proprio con degli esercizi pratici, scusate il giro di parole. Ci sarà però solamente un numero chiusissimo di cani nel pomeriggio. quindi ci saranno persone che frequentano il seminario senza cane e i binomi cane-persona sono un massimo di 6, proprio per riuscire poi a gestire questi esercizi in queste 3 ore pomeridiane.
voxcanum.ch, il sito dove si possono trovare tutte le informazioni e anche qualche
Grazie mille.
informazione in più sul comportamento degli animali. Un'ascoltatrice ci scrive ancora: noi abbiamo due cani e a casa vanno perfettamente d'accordo, invece quando usciamo all'esterno, ognuno di noi, io e mio marito, dobbiamo tenere un guinzaglio a testa e tenerli un pochettino lontani. Io l'ho sempre trovato bizzarro, li abbiamo assecondati e non abbiamo mai capito il perché.
Ok, hanno un comportamento strano in che senso? Nel senso che vanno
Probabilmente
in
intende.
tensione tra di loro? E posso presumere che la nostra ascoltatrice volesse dire questo. Sì, è possibile, ma è anche possibile che probabilmente basta che uno dei due, magari all'esterno, vada, diciamo, in uno stress. Per motivi X che bisognerebbe analizzare e che quindi cambia il comportamento con il suo, diciamo, compagno e quindi ovviamente provoca anche nell'altro una determinata reazione, cioè il comportamento cambia poi totalmente rispetto a in casa nella zona comfort. Questo è assolutamente probabile. Bisognerebbe capire che cosa succede, esattamente qual è il comportamento e se all'esterno ciascuno dei due cani cambia senza il compagno oppure che cosa fa quando è da solo. Bisognerebbe analizzarlo un attimino più a fondo. Sì.
Ecco, qualcuno ci scrive: il mio cane, nelle poche occasioni in cui lo lascio libero, tende sempre a scappare. Che cosa posso fare?
Bisognerebbe chiedersi per scappa. Bisognerebbe probabilmente iniziare a lavorare sul raggio d'azione del cane, sul richiamo, sul contatto visivo a un determinato segnale. Magari consiglierei al signore di iniziare da, per esempio, con una lunghina, voilà, su un prato.
Cos'è una lunghina?
Un guinzaglio molto lungo, dove comunque non può scappare, quindi arriva una certa, si blocca, quindi evita di andare in autorinforzo, perché autorinforzo significherebbe scappo, mi allontano e quindi ce l'ho fatta, anche se mi chiama, io mi allontano, che divertente è, e quindi rimane sempre la cosa che vale più la pena fare per lui. E poi dall'altro canto bisognerebbe capire che cosa porta il cane, diciamo, ad allontanarsi dalla persona nel momento in cui può, e come viene gestita anche la stessa condotta al guinzaglio, cioè al guinzaglio sono così, poi libero il cane e va. Ha a che vedere anche con la condotta al guinzaglio? No, cioè bisognerebbe andare un attimino ad analizzare lì che cosa magari può essere cambiato, ma sicuramente va migliorata anche l'interazione sociale tra cane e persona quando sono all'esterno, cioè più attenzione e probabilmente anche il cane dovrebbe poter avere la possibilità di imparare che quando torna vale molto più la pena di quando mette ancora più distanza.
In alcuni casi può essere un gioco, perché si vedono anche i cani che magari scappano, poi si bloccano, aspettano che il padrone arrivi vicino, sembrano aspettarlo e poi scappano di
Sì, però
nuovo.
per questi sono dei tipici errori però che si commettono, che sono molto generici, nel senso che lo potrebbe fare chiunque quando si inizia a insegnare a un cane il richiamo. Cioè, se io ho un cane su un prato e lui lo chiamo e non torna ed è ancora cucciolo e si blocca lì e allora io per paura che scappi lo rincorro io, ovviamente per lui sarà divertente e così nascono un po' anche queste dinamiche che per lui diventano un gioco. Cioè è molto più divertente allontanarmi che non tornare. A volte capita anche che quando il cane torna poi immediatamente lo mettiamo al guinzaglio e quindi per lui tornare non vale mai la pena. E quindi tra le due scelte, visto che già è libero, dice: no, aspetta un attimo, 2 minuti ancora, che qui è divertente. Quindi bisognerebbe proprio iniziare a gestire un attimino i famosi rinforzi o ciò che vale la pena per il cane, mettendoli nel contesto con un attimino di criterio, di ragionamento, in maniera che tornare valga sempre la pena.
Grazie mille Alessia De Luca per tutti i consigli dati oggi ai nostri ascoltatori. Io ricordo,
grazie a voi,
comportamentalista
grazie a te.
Animale, se volete trovare ulteriori informazioni potete farlo sul sito voxcanum.ch. Io vi auguro uno splendido pomeriggio, ci risentiamo domani.